Porto conflittuale con registrazione. Bene, diciamo quindi la reazione primaria è qualcosa che trova in se stesso il suo fine e può avere, come dicevamo ieri, delle ricadute anche strumentali, ma sono in qualche misura accessorie, no? Appunto, mio padre o mia madre mi aiutano economicamente, un mio carissimo amico fa qualcosa che mi serve e di conseguenza mi rivolgo a lui, però non è che io sto frequentando il mio amico perché così fa qualcosa per me. Io lo frequento perché è mio amico e poi capita che faccia qualcosa per me. So se così è più chiaro. Mentre i rapporti secondari sono il contrario, ovvero se io frequento qualcuno perché fa qualcosa che mi riguarda, che può essere un collega d'ufficio, un cliente, un prestatore di incarichi o quello che è, e poi da questo tipo di relazione strumentale nasce magari l'occasione per un approfondimento e un qualcos'altro. Quindi, come dicevamo ieri, lo spettro delle relazioni umane lo possiamo articolare su questi due estremi, da una parte il primario puro e da una parte il secondario puro, che però si danno raramente, non che non si diano mai, però nella gran parte dei casi i nostri rapporti sono più articolati. Voi conoscerete gente qui a Narni che conoscerete in veste secondaria, perché chiaramente li conoscerete in quanto colleghi, in quanto studenti come voi, potranno nascere rapporti sentimentali, potranno nascere amicizie che probabilmente, trattandosi di un ruolo un po' particolare, quello di studente, potrebbero anche durare nel tempo. Io continuo a vedere i miei colleghi d'università dopo 40 anni, quindi diciamo che può capitare. Però ecco, saranno rapporti che nascono nello spettro secondario per poi modificarsi, no? Anche perché rapporti e relazioni sono processuali, come cominciamo a dire ogni tanto, no? Ovvero sia cambiano nel tempo. Perché se noi cambiamo, cambiano anche i rapporti che stabiliamo. Quindi nel nostro cambiare e nel cambiare degli altri che fanno parte della relazione, c'è la chiave interpretativa del perché le cose spesso e volentieri non durano. Perché le evoluzioni soggettive portano in direzioni che possono essere differenti. Quello che era il mio me di 30 anni fa condivideva tante cose con alcuni, il mio me di oggi non le condivide più e quindi quelle amicizie finiscono. Non è che un rapporto, una relazione primaria è per sempre. Abbiamo tentato di farla diventare per sempre per una serie di ragioni, come dire, etiche, religiose, eccetera, eccetera, eccetera. Diciamo che per il tempo del quale abbiamo parlato finora, quello in cui incontravo 300 persone, probabilmente non è che avessi tutte queste grandi occasioni per rivedere i miei assetti sia di pensiero che che di relazione, ma oggi come oggi c'è un tale reiterarsi di situazioni, combinazioni e opportunità che i rapporti, soprattutto le relazioni primarie, ne risentono. Quindi non è soltanto, come abbiamo visto, una netta opposizione culturale alla relazione primaria, perché la relazione primaria, come dicevo, è impegnativa, è un valore in sé. È qualcosa che può costituire intralcio rispetto a processi che riteniamo più importanti o che alcuni altri ritengono più importanti, come dicevamo ieri, per esempio, del Family Man, no? Quello non aveva nessun tipo d'affetto e quindi poteva lavorare anche il 26 dicembre mattina e andare a firmare un contratto, tutto normale. La grandissima parte di noi avrebbe dei problemi il 26 dicembre ad alzarsi e andare a firmare un contratto o aver dormito fuori la notte di Natale perché doveva firmare un contratto il giorno dopo. Quindi capite, penso, facilmente da soli, quanto questo possa diventare un problema. Che poi anche lì, naturalmente, sarebbe opportuno un equilibrio, è ovvio. Perché, come vi ho accennato, una vostra collega mi ha chiesto di chiarimenti su out-out ed et-et e ve li darò strada facendo, quindi per il momento non approfondisco nulla perché di fatto manco abbiamo cominciato a parlarne. Però, insomma, teniamolo presente, in quell'ottica, appunto, come vi dicevo io, se frequentiamo l'et-et è naturale che anche una quota di tempo dedicato ad altro sia concepibile e legittima. Come sempre, quello che andrebbe salvaguardato è un equilibrio tra le diverse componenti, perché non è vero, come invece ci si racconta, che le relazioni primarie per noi non sono importanti. Le relazioni primarie per noi sono estremamente importanti, perché sono una delle poche strategie che abbiamo a disposizione per confermarci nella nostra identità, per conquistare un certo grado anche di indipendenza emotiva e in termini di autonomia e per non essere in qualche misura trascinati da un flusso di eventi completamente autodiretto, eterodiretto. Quindi, perché dico ci rendono paradossalmente indipendenti? Perché dobbiamo cominciare a ragionare in questi termini, ovvero sia in termini non evidenti. Questo è un concetto che troveremo espresso nel mio libro, in quello su Michel Maffesoli. Colgo l'occasione per chiarire una volta, sin da subito, che il libro è su Michel Maffesoli, ma l'ho scritto io. Quindi quando poi mi dite, dice Maffesoli che, e mi dite quello che dico io, a me per certi versi piace, perché insomma Maffesoli lo stimo molto, ma insomma se mi diceste quello che dico io e basta, non è che mi dispiacerebbe lo stesso, insomma, visto che ci ho lavorato appena 20 anni, insomma, quindi minimo di riconoscimento può essere carino, anche qui. Però ecco, nel libro in questione si parla di una cosa strana, che è il radicamento dinamico. Questo è, in termini retorici, un ossimoro. Ed è opportuno studiarle un po' meglio le forme retoriche perché dicono un sacco di cose. Che vuol dire un ossimoro? È il predicare di un sostantivo un aggettivo che di norma, secondo noi, non ci starebbe. Allora, radicamento, sappiamo bene cos'è, è quando una pianta si, no? S'abbarbica al suolo, alle rocce, quindi lì sta. Dinamico, parrebbe non entrarci nulla. Però noi dobbiamo cominciare un po' sulla scorta del contraddittoriale di cui ho già parlato, a ragionare di dinamiche che non sembrano logiche, però in qualche misura sembrano spiegare ciò che accade. Allora, perché vi dico che una buona rete di relazioni primarie ti rende indipendente? Perché in qualche modo ti sottrae alla necessità di dipendenze altre, più banali, più superficiali, più rischiose, tipo quella dai contatti di Facebook di cui parlavamo ieri, eccetera, e ti rende capace di andare per la tua strada. Quindi nella dipendenza da altri guadagni un'autonomia tua, soggettiva, di scelta, di giudizio, di comportamento. Non so se questo è chiaro. Mi rendo conto che sono dei movimenti del pensiero non particolarmente ovvi, per cui tenterò di ridirvelo. Allora, abbiamo parlato di cultura soggettiva, non nel dettaglio, ma ne abbiamo parlato già in alcune occasioni. E abbiamo parlato dei problemi della scelta, quando abbiamo parlato degli status acquisiti e degli status ascritti, no? Allora, qual è il punto che unisce queste diverse dimensioni e questi diversi concetti? Il punto è questo, che io per poter esercitare una scelta consapevole, ho bisogno di in qualche modo essere costituito come soggetto autonomo e indipendente. Ovvero sia, devo avere delle mie opinioni, devo avere dei miei punti di vista, devo conoscermi un pochino, come abbiamo detto, il famoso conosci te stesso arriva a dei livelli estremamente sofisticati, però è un buon inizio cominciare a sapere se a me piacciono i film di un certo genere o di un altro, se mi piace leggere un certo tipo di narrativa, che musica ascolto, cose apparentemente banali, ma che non lo sono. Perché come dicevamo ieri parlando di Facebook, parlando dei grandi influencer, parlando di tutte queste figure che costellano la nostra vita, dal loro punto di vista è più opportuno che io sia semplicemente manovrabile a seconda delle convenienze del caso. Se io ho dei gusti musicali ben definiti, non puoi vendermi qualsiasi cosa. Se io invece sono influenzabile di volta in volta, per cui una volta mi dici guarda la musica brasiliana è spettacolare e quindi io mi sciroppo la musica brasiliana, un'altra volta mi dici guarda che non hai idea di questo tipo di rock indipendente quanto è figo, io mi sento rock indipendente quanto è figo. Dal loro punto di vista va benissimo, dal mio punto di vista no, perché nel momento in cui qualcuno dovesse dirmi scegli un po' un tipo di musica che ti piace, io che farei? Chiamerei l'influencer? Non so se sta cosa è chiara. Vi racconto un aneddoto, perché c'è stato un momento in cui ero molto più ottimista sulle sorti del genere umano e davo dei compiti ai miei studenti del tempo dicendo ragazzi, allora voi scegliete un vostro interesse pertinente al mio campo di insegnamento e scrivete una tesi in proposito, una tesina, ovviamente non una cosa. Ah, magnifico professore, tutti entusiasti perché erano tempi un po' più briosi. Dopodiché arriva il rappresentante degli studenti qualche giorno dopo e mi fa, professore, sì, ma quali sono i nostri interessi? E io lì ho avuto come il colpo del coniglio, no? Perché dice che me li chiedi a me i tuoi interessi e che ne so io. Però il problema è esattamente questo. Avere degli interessi, conoscere i propri interessi è un primo step per sapere chi si è. No? Io, per esempio, non ho alcuna difficoltà a dire che detesto la musica brasiliana. Mi dispiace, voi tutti quanti si strappano le vesti, fighissimo. A me mi annoia in un modo tale che se dovessi mettere. Devo pensarci a questa cosa. Metterla prima di andare a dormire, credo che mi stordirebbe in brevissimo tempo. Quindi, non la sopporto la musica brasiliana. Chiunque può dirmi, ma guarda che è fighissima. No, l'ho sentita. Non è che non l'ho sentita, ma la sono fatta la mia quota. Perché è chiaro che non puoi dire una cosa che non mi piace se non la conosci. Però, una volta che l'hai sentita, puoi dire legittimamente a me questa cosa mi rompe infinitamente le palle. Fine. Quindi, tutti quelli che mi manderanno solleciti le notifiche, i tuoi amici stanno ascoltando la musica brasiliana, che figo, facciamo un festival di musica brasiliana di qua o di là. Vanno per la loro strada, non ci perdo tempo sopra a chiedermi: ma vado a sentire la musica brasiliana? No! Basta! E questo è un sistema abbastanza efficace per risolvere la questione, per esempio, delle scelte e delle richieste d'attenzione, come vi dicevo, no? Le notifiche di Facebook, di YouTube, di Instagram e via discorrendo sono, a loro modo, un'altra strategia per sottrarmi un'autodeterminazione. Mi suggerisci cose, implichi che siano interessanti, suggerisci che possono interessarmi. Se io non ho un'idea di cosa mi interessa, accedo al tuo discorso. È la cosa più normale che posso fare, no? Però così facendo tu mi stai costringendo a fare cose che magari con un diverso tipo di sensibilità nei miei confronti non farei. Quindi, tutto questo discorso per dirvi che io, per poter operare quelle famose selezioni e fare quelle scelte di cui abbiamo parlato e che sembrano essere l'essenza della modernità, devo in qualche misura essere un soggetto attivo della mia cultura. Devo sapere qualcosa di me, sapere che tipi di libri mi piacciono, sapere che tipi di film vorrei andare a vedere. Sapere, e poi possiamo ovviamente ampliare la questione perché di merci e di campi di scelta ne abbiamo uno stonfo, come si dice. È chiaro che non in tutti sarò così, come dire, ferrato. In alcuni dovrò chiedere qualche consiglio, in altri forse riterrò a pelle di non essere interessato e via discorrendo. Però il punto centrale è che dovrei essere in grado di poter dire dei no, che a stringere. L'essenza di questo discorso è dire no, grazie. Non so se avete mai sentito parlare di Bartleby lo scrivano. Ho sempre la sensazione di essere sceso con l'astronave da poco in qualche landa dove non. La Bartleby lo scrivano è uno dei romanzi brevi, se non vado errato, di Joseph Conrad. Sbaglio? Mi controllate per favore, perché la stanchezza fa 90. Ed è un personaggio che dice di no. A modino, eh? È uno che sta in un ufficio, gli chiedono le cose e lui dice: io preferirei di no. E lo dice talmente tanto che alla fine muore di fame. Tanto per rovinarvi lo spoiler, tanto non è la trama il problema. Il problema è la figura. È la figura che è una figura poco, come dire, poco accogliente. Melville, infatti, avevo il dubbio che potesse non essere lui. È una figura poco accogliente, è una figura che oggi, no? Come dire, è poco gettonata. Avete fatto caso che, sebbene se ne parli da decenni, il tasto non mi piace non c'è su Facebook? C'è il tasto mi piace. Oppure puoi dire che non ti piace non cliccando nulla, ma lì rimane il dubbio, no? Avrà detto perché è indisinteressato, magari non ci ha fatto caso, magari invece è un bel vaffanculo, sarebbe carino ogni tanto, no, poterlo dire, ma non c'è. Chissà com'è. Perché dire no è una forma di presa di posizione. Dire sì, no. Dire sì è più facile. Può essere l'uno o può essere anche altro. Lo puoi dire per acquiescenza, lo puoi dire per convenienza, lo puoi dire per pigrizia, lo puoi dire per un sacco di ragioni. Dire no è un altro discorso, perché dire no implica, come dire, interrompere un qualche genere di presunta armonia che regnava, vuol dire doversi al limite far carico di giustificare le proprie posizioni, è altro. Il no viene da altri discorsi. E quindi in questa cultura, sia a livello educativo che a livello di rapporti, eccetera, eccetera, in larga misura il no non c'è. Negli strumenti a nostra disposizione sui social non è contemplato. Ed è qualcosa che spesso e volentieri evitiamo perché per quieto vivere, per pigrizia, perché appunto non avendo le idee particolarmente chiare. Non sappiamo neanche se è opportuno o meno, Madonna di Dio, ma che cos'è oggi? No, se è opportuno o meno dirlo, per cui insomma fra una cosa e l'altra il no lo evitiamo. Invece, appunto, il no fa parte di quei comportamenti che possiamo etichettare come prendere posizione. E vedremo che sono dei comportamenti importanti, sono comportamenti che fanno spesso e volentieri il soggetto e il suo impegno, la sua capacità di azione, anche oserei dire. Quindi io posso dire di no quando so, come vi dicevo, quando ho esplorato, mi sono ferrato, mi sono informato, ho, come dire, raggiunto una mia consapevolezza per la quale certe cose dico: senti, no, lascia stare, non ci vengo, non mi interessa, non me lo proporre neanche, non faccio questo, non faccio quello. Ovviamente poi puoi essere esagerato e diventare un no generalizzato, però insomma nel complesso il punto centrale è che il no ha una sua richiesta di impegno che spesso e volentieri dal nostro punto di vista evitiamo. E invece noi vorremmo, o perlomeno io penso che sia molto importante, non sempre, perché poi diventa ovviamente controproducente, ma a volte è importante saper dire di no. Saper rifiutare le sirene dei social, saper rifiutare le sirene della troppa facilità, rendersi conto che troppo facile spesso e volentieri non significa migliore, ma significa semplicemente più furbo e porta dei risultati che lasciano decisamente a desiderare e via discorrendo. Quindi perché io è più probabile che dica no se ho un buon campo di relazioni primarie. Perché in quelle relazioni primarie io mi metto costantemente alla prova, ho degli scambi con altri di cui non sospetto secondi fini, ma che credo e ritengo spontanei. Quindi posso tentare di articolare le mie posizioni, posso dire: ma a te questa cosa ti piace? E lui magari mi dice sì, e io gli chiedo: perché ti piace? No? E sto in qualche misura uscendo dall'informe dell'ignoranza e sto anche ascoltando magari i pareri altrui, e io so che i pareri di quello non mi vengono detti per qualche motivo, per piaggeria, per convenienza, per inganno, perché ho fiducia in qualcuno con cui ho una relazione primaria. Quindi è un buon momento nel quale io cresco, ottengo quella sostanza soggettiva che poi mi permette di avere una cultura soggettiva attiva, che è quello, come vi dicevo e come continuerò a dirvi, che si ritengo sia importante abbiate in quanto studenti universitari. Ok? Quindi e poi vi ricordo, come dicevamo ieri, in termini di riconoscimento, una relazione primaria è un bonus incredibile in termini di accettazione di sé, stima di sé, capacità quindi di diventare qualcosa di più, qualcuno. Ok? Perché è chiaro che l'autostima è connessa a questo discorso. Se io mi sento regolarmente incapace di avere opinioni significative, con che base dico di no a qualcuno? Non so se la cosa è chiara. No. Se io sono il primo a pensare che dico stupidaggini, come vi raccontavo l'altro giorno, che la gran parte di voi mi viene e mi dice: ah, sto sicuramente per dire una fesseria. Perché? Tutto sta scritto. Non c'è nessuna ragione per cui tu non possa dire qualcosa di normale o anche di molto intelligente. Quindi perché mi devi? Metti le mani avanti, mettere le mani avanti è una strategia, no, di protezione per certi tipi di fragilità. Quindi noi siamo tendenzialmente, poi vedremo anche per quale ragione, con una bassa autostima. E questo chiaramente ci mette ancora di più in condizioni di, no, avere delle difficoltà ad opporci. Non so se vi ricordate il mio concittadino lievemente borgataro che andò da Casa Pound e gli dice: io penso che è meglio di no, o come gli disse, insomma, quella cosa che ha fatto il giro del web di tutti quanti, no? Perché questo è arrivato per ripicchio, gli ha detto no, è stato un sacco di cazzate. Ci vuole fegato, ragazzi, ci vuole statura, ci vuole confidenza in sé, ci vogliono un sacco di ingredienti per andare soprattutto davanti a una banda di fascisti che notoriamente quando sono in banda sono pericolosi. E manifestar loro un dissenso o dei punti di vista che non collimino esattamente con i loro, per quanto rozzi siano. Quindi, ecco, quello è un esempio, diciamo in piccolo, senza andare a prendere Greta Thunberg, che possiamo tenere per altre eventuali questioni, ma è l'esempio di qualcuno che ha detto di no, come quei pochi docenti universitari che al tempo del fascismo non giurarono, no? Qualcuno ce n'è, qualcuno ce n'è, contro la convenienza, contro eventuali e probabili ritorsioni e via discorrendo. Perché? Perché ritieni di avere delle convinzioni che meritano un sacrificio. in nome di cosa ti sacrifichi se non hai idea di quello che ti interessa? Vedete quante cose si perdono, quante cose scompaiono? Perché devo sbattermi per studiare una materia della quale non mi frega niente? Mi cerco le risposte in rete, mi bevo un ettolitro di caffè una settimana prima e mi leggo i libri a ripetizione senza capire una parola di quello che c'è scritto, però ho una buona memoria. Ma fai come ti pare. Ma la domanda è perché lo fai? Che te ne viene a te, a me, agli altri, quelli per i quali devo perdere tempo con te e quindi non posso dedicarglielo quando magari vorrebbero capire qualcosa? E via discorrendo. I nostri gesti, tutti i nostri gesti, hanno delle ricadute, ragazzi. Perché noi siamo tutti connessi. Che ci piaccia o meno, a me non è che entusiasmi l'idea di essere connesso con 7 miliardi e 8 di altri esseri umani, però quello è, no? Come diceva uno che scherzava su Facebook quando ancora si riusciva a essere ironici. Un'applicazione della teoria del caos è che uno stacca la testa a un pipistrello a morso in Cina e io devo rimanere a casa per 2 mesi. Però è così. Che ci piaccia o meno. Ok? Quindi i miei comportamenti non sono qualcosa che rimane mio e che tutto sommato posso gestire come cazzo mi pare perché tanto sono autonomo e indipendente, perché tu non sei per niente autonomo e indipendente. Tanto per farvi un altro esempio banale di comportamenti che spererei non adottaste, se io vengo qui a insegnare da Roma. E vabbè, è lavoro tuo, ho capito, però ciò mica toglie che debba stare alla gogna di conseguenza, perché io vengo a insegnare un giorno ho una lista d'esami di 20 persone. Siccome non voglio farvi perdere più di tempo, disturbo la professoressa Corvino e dico: vieni con me per favore a fare gli esami a Narni perché ho 20 candidati e da solo ci perderei troppo tempo. Arrivo qui e si presentano 4 persone. Non è un problema solo loro dei 16 che non sono venuti, perché lei è uscita di casa e ha perso tempo, io sono uscito di casa e ho perso tempo, sarei venuto lo stesso, forse sì, forse no, avrei potuto ragionare in altri termini, avrei potuto slittare la data, magari dovevo fare qualcos'altro. Quindi non stiamo tutti ai beati cazzi vostri, ovviamente non voi, ma in generale, no? Quello che noi facciamo ha un peso, che ci paia o non ci paia, che lo sappiamo o non lo sappiamo, quello che noi facciamo conta. E siccome purtroppo invece la nostra cultura si sta sbattendo da un sacco di tempo per convincerci che di fatto quello che noi facciamo è del tutto insignificante, io capisco anche la radice del ragionamento, no? Perché se io sono stato abituato a pensare che qualunque cosa io faccia non cambia nulla, me ne sbatto di quello che faccio. Ecco, però toccherebbe smetterla, perché di fatto non è così. Quello che tu fai è importante. Per qualcuno, magari non sarà importante per delle masse di gente, magari non farà delle differenze epocali, però per qualcuno quello che tu fai può fare la differenza. Può essere il dettaglio che salva una carriera. Metti che lei doveva presentare un saggio entro il giorno X e non l'ha fatto per qualche suo tipo di impegno nei miei confronti e salta un concorso, o quello che è. Noi non abbiamo idea, né di chi è investito dalle conseguenze di ciò che facciamo, né di quali possano essere queste conseguenze. Allora, siamo un attimo più consapevoli del fatto che il mondo è molto più complesso e tante cose non le sappiamo. Poi le racconti e dici, ma io non lo sapevo. Me lo dici adesso? Nessuno doveva farsi male, non so se avete sentito tutte queste cazzate che vengono sparate ogni momento dopo conseguenze catastrofiche di crolli, incendi, omicidi assortiti. Io pensavo che. Pensavi chi? Che pensavi? Quando hai pensato mai in vita tua? Santi Dio, cominciamo a pensare. Pensare non è banale. Pensare è qualcosa che impegna, che richiede una serie di competenze, che richiede una serie di consapevolezze e tanta umiltà. Perché il punto è esattamente quello, siccome io non so che cosa posso causare, è meglio che mi muova con cautela, in modo che forse riesco comunque a controllare le conseguenze. Poi torniamo al radicamento dinamico, però qui ci sta molto bene la teoria del caos, che è un tema sul quale saremmo venuti, ma cominciamo a venirci. Sapete cos'è la teoria del caos? Bene, non è famo casino, capiamoci subito perché non era quella l'idea. Qualcuno ha visto Jurassic Park? È giurassico, però insomma qualcuno l'ha visto. In Jurassic Park c'era un causologo, che era Jeff Goldblum, sì, e che è stato uno dei primi a tirare fuori quella storia che ormai è diventata materiale da Baci Perugina fondamentalmente, no? Ovvero sia il famoso effetto farfalla. Sappiamo cos'è l'effetto farfalla? Allora, l'effetto farfalla, diciamo, romanza. La questione ci dice che il battito delle ali di una farfalla in Brasile può causare un tornado in Giappone, grosso modo. Al di là del romanticismo e della, come dire, della bellezza dell'immagine, cos'è che dobbiamo capire noi da questa cosa? Che è invece, diciamo, la sostanza scientifica della teoria del caos. La teoria del caos, in altri termini un po' più tecnici, è la teoria della dipendenza sensibile dai dati iniziali. E smonta praticamente tutta la scienza di Laplace, tutta la scienza classica, tutta la scienza con la quale abbiamo fatto i grandi passi avanti dal 600 fino all'altro ieri, grosso modo. Perché la smonta? Poi il dettaglio lo vediamo un'altra volta. La smonta perché nega la proporzionalità tra causa ed effetto. Perché in altre parole, togliendo la parte romantica, quello che sto dicendo è che basta un evento microscopico perché accadano cose totalmente di un'altra scala. Basta che cada un sassolino piccolo piccolo in cima a una montagna perché ci sia un crollo di un comune a valle. Effetto valanga, non farfalla, però più o meno siamo lì. Ok? E se io questo lo traslo, fin qui è chiaro? Quindi è la negazione della proporzionalità tra causa ed effetto. Mentre noi, sulla scorta di un buonsenso anche comprensibile, per la gran parte di questi anni, anche in scienza, abbiamo pensato che a piccole variazioni corrispondessero piccoli effetti e di conseguenza le piccole variazioni non le abbiamo mai prese in considerazione. Dopodiché ti arriva questo meteorologo norvegese a farsi due conti con i primi computer e ti dice: guarda che basta una virgola e succede un casino, detto proprio in modo così brutale, e tu dovresti farci i conti con questa novità. Perché poi la vedi, è effettivamente così. Il buonsenso, diciamo, delle favole, delle vecchie culture, sta cosa l'aveva capita benissimo. Troverete, nel mio libro una fiaba, una vecchia filastrocca che parte da il chiodo nello zoccolo di un cavallo, che diciamo è effettivamente un dettaglio assolutamente secondario di qualunque tipo di narrazione, che però fa perdere la guerra al re, perché lo zoccolo del cavallo era quello del messaggero che avrebbe dovuto portare un messaggio all'esercito che avrebbe dovuto comportarsi in altri modi. Siccome lo zoccolo del cavallo è saltato, il cavallo non ha fatto in tempo a portare il messaggio, e guarda un po', da un semplice chiodo del zoccolo, che cavolo è successo. Questo è. E se vivi una vita senza fette di prosciutto davanti agli occhi e magari non stordito, ti accorgerai che succede spesso e volentieri. No? Quante volte perdi grandissime occasioni per banalità assolute? Ecco, è lì il problema. Il mondo ci insegna tutto il tempo che non c'è nessuna necessità di proporzionalità tra quello che fai e quello che accade. Però noi, per un lungo lasso di tempo, e ancora oggi, per molti versi, ci stiamo raccontando altro. Ci stiamo raccontando che, vabbè, ha fatto che vuoi che sia, mi sono dimenticato di chiudere una volta a chiave la porta, ecco. E basta, spesso e volentieri. Quindi, la teoria del caos ci insegna questo, ovvero sia che noi non abbiamo alcuna idea di quali possono essere le conseguenze di nostri gesti anche banali, anche apparentemente insignificanti, anche appunto il prenotarsi in tutte le sessioni d'esame da adesso fino all'aprile 2021. Adesso parleremo in consiglio per fare in modo che questa cosa venga in qualche modo sanzionata, perché francamente a me non piace, però a un certo punto, dopo che l'ho detto per 2 anni, comincio a prendere provvedimenti, naturalmente. Però, detto questo, ovviamente, come forse noterete, noi diamo una lettura di questa circostanza catastrofica. Quindi, oddio santo, adesso ho tirato un sasso, succederà un finimondo, no? Quindi la vediamo in negativo. Perché in questi ultimi anni purtroppo abbiamo creato una prospettiva sul mondo dove siamo allarmati da qualunque cosa. Non so se avete visto, se avete notato, forse no perché siete piccoli, ma magari. Allora, adesso il tono della televisione, di qualunque comunicazione televisiva, è un tono d'allarme, sempre. E allarme è un termine che è ancora abbastanza sobrio. No, c'è, cioè, addirittura il panico volendo. Però perché? Tu prendi anche soltanto le pubblicità. Prima, c'era la famosa pubblicità della Bilboa, dove c'era questa adorabile bambina col culetto scoperto dal cane e ti diceva: dai, abbronzati con noi, il cocco ti sa, mano santa, vedrai che abbronzatura. Oggi, fattore 50 di protezione dalla minaccia dei raggi solari che sono lì proprio costantemente in agguato e non vedono l'ora di causarti un'infinità di casini sulla pelle, dal tumore al glaucoma. E tu a un certo punto dici: vabbè, ma io devo proprio andare al sole? Tutto sommato, starei a casa, sto anche bene, no? Mi compro una lampada a raggi UVA e risolvo così. Dopodiché vai a casa e c'hai l'eroina, la supereroina della mamma con lo scimitarrone pronto perché è pieno di batteri e di virus che non stanno facendo altro che aspettarti al varco per finalmente ammazzarti e renderti la vita un inferno. È tutto così. Non c'è più una cosa che tu possa fare tranquillamente, in santa pace, senza porti il problema di quali possano essere. Quindi non è che abbiamo perso di vista le conseguenze, però stranamente stiamo calcando la mano sempre sulle conseguenze catastrofiche. Il che è un eccellente modo per tenere alta la paura e far sì che, no, grandi masse di persone diventino improvvisamente manovrabili. Però facciamo pure conto che non sia soltanto quella la questione. Dal mio punto di vista è anche un indicatore di una scarsa fiducia in sé stessi. Di fatto questo è che ci sta dicendo, no? Questo costante bisogno di: ah, hai 18 anni, è ora che cominci con gli integratori di corsa, perché altrimenti poi quando ne avrai 50 se spezzeranno le ossa, avrai il fegato a pezzi, ti sei bucato, ti sei bevuto l'anima di quello che ti è parso. No, non devi, curati da oggi. Quindi prima gli integratori erano per gli over 50, poi sono diventati per gli over 50 maschi e femmine, poi sono diventati per gli over 40 e gli over 50 maschi e femmine e altro, perché tanto vedi, come dire, un colpo d'occhio agli LGBT male non fa. Poi improvvisamente adesso abbiamo i bambini, 5 anni, 6 anni, 10 anni, 15 anni, 18 anni, c'è sempre un momento in cui devi a qualcosa perché quello che tu hai non è abbastanza. Non so se avete pensato alla radice del termine integratore. L'integratore non te lo dice, ma ti fa capire chiaramente che non è sufficiente quello che tu fai, quello che tu mangi, la tua attività sportiva, tutto questo ha bisogno di essere integrato. E da chi può essere integrato se non da Big Pharma, che poverini si sacrificano tanto per te, non vedono l'ora di metterti a disposizione minerali, microelementi, terre rare e qualunque altra cosa ti possa venire in mente pur di farti star finalmente bene. Perché tu senza di me non stai bene. E non è una strategia che crea dipendenza? O sì? Perché di fatto il messaggio è questo. Il messaggio è che qualunque cosa tu faccia, non sei mai abbastanza. E vale per il messaggio, diciamo, della pubblicità, come vale per la tua preparazione, per il sapere esperto stesso, come vedremo nella prossima ora. Quindi la nostra cultura tende a generare una diffusissima sensazione di carenza di autostima, per molti versi. E quella, secondo me, purtroppo un pochino è voluta, a parte tutto. Facciamo un piccolo break. Allora, rischiano di essere parole al vento, però trovo che sia opportuno dirle, quindi proviamo. Come mi ha scritto una vostra collega, alla quale approfitto per rispondere se fosse qui o in separata sede, dice: ma noi dobbiamo studiare tutti i libri? Sì, l'idea sarebbe quella. E lei? Ottimo, perfetto. Allora, dico sì, i libri vanno studiati tutti. Non so per quale strano motivo questa cosa dello studio dei libri sia diventata un optional nella gran parte delle concezioni, però diciamo io sono rimasto ancora alla mia formazione novecentesca nella quale i libri si studiavano, tanti, bene, o perlomeno ci si provava. E il problema qual è? Che il mio modo di insegnare conta sul fatto che voi leggiate dei libri, no? Perché il modo in cui io vi porgo le cose non è casuale, non è che mi viene in un certo modo, ma mi viene in quel modo perché sto facendo pratica da 35 anni a sta parte, mettiamola così. E di conseguenza tesse insieme tutta una serie di questioni che trovate nei libri. Tanto per capirsi, oggi abbiamo parlato di Edgar Morin, per molti versi, abbiamo parlato di teoria del caos, abbiamo parlato di radicamento dinamico, abbiamo parlato di qualità delle relazioni personali. Abbiamo parlato di una montagna di roba che troverete nel libro. Allora, qui il grande problema che io mi pongo e che vi metto senza nessuna difficoltà, di cui vi metto senza difficoltà a parte, è che, dato il tenore normale della comunicazione in questo periodo, una lezione così fatta può sembrare una lezione banale. Vabbè, che dice? Dice un sacco di cazzate. Ecco, no. Il problema è che queste sono quelle che erano le vecchie lezioni universitarie. Insomma, le vecchie lezioni universitarie si facevano così. Perché? Perché quello che a me interessa che voi acchiappiate è un modo di coordinare le idee e i contenuti. Perché i contenuti in sé li cercate dove vi pare, già ve l'ho detto sto ragionamento. Quello che importa è rendervi conto che questi contenuti hanno degli echi, hanno delle tracce, che to' dica fa, manca, ma avrei potuto scommetterci, hanno delle affinità con altri contenuti che se voi non ragionate in quest'ottica lascerete in un altro libro. Non so se questa cosa è chiara. Invece io vorrei che voi evitaste di pensare alle cose come parti di libro, perché non sono parti di libro, sono componenti del vostro sapere. E se voi li prendete in modo attivo, quelle componenti possono diventare, tanto per restare nella fisica, che è un campo che mi affascina molto, attrattori strani. Possono portare a sé altri contenuti che lì per lì non vi erano sembrati pertinenti, ma che a un minimo di riflessione in più invece dice, oh cazzo, guarda come sembrano la stessa cosa, no? C'è quella che Wittgenstein chiamava un'aria di famiglia. Tra argomenti che non sono ovviamente connessi. Allora, stavamo studiando una cosa che sta scrivendo la professoressa Corvino e ha tirato fuori un tipo di relazione lavorativa cinese che si chiama Guanxi, che dopo averla letta un paio di volte mi ha fatto venire in mente la famosa Wechsel Wirkung di Simmel. Però questa cosa non l'ha ancora scritta nessuno. Quindi uno dei prossimi argomenti, uno dei prossimi temi di ricerca sarà vedere se è possibile, come dire, unire due cose apparentemente lontane come l'azione reciproca nostra e il Guanxi cinese e come questo è possibile farlo attraverso degli autori. E questo è aggiungere qualcosa al sapere, perché non l'ha mai pensato nessuno. Ma se uno ragionasse che legge un libro sul Guanxi e lo lascia lì, legge un libro su Simmel e lo lascia lì, queste due cose non si intersecano mai. No? E quello è il problema che quando leggerete Morin vi dirà l'iperspecializzazione del sapere. Il problema è esattamente questo, che ci sono tante cose belle sapute in giro, ma nessuno che si prenda la briga di metterle insieme e vedere se per caso possono generare altro. Capite? Quindi la mia idea di insegnamento e quella di ciò che dovreste imparare voi è pensare, perché pensare non è ovvio, non è banale e non è privo di rischi. Ma se voi assorbite ogni tipo di informazione come un'informazione, come d'altronde la teoria dell'informazione vorrebbe, no? Oggi come oggi la teoria dell'informazione ci dice che non è importante il contenuto, ma il modo in cui viene trasmesso, che è un'altra di quelle cose che io a me fanno venire proprio una specie di velo di rabbia davanti agli occhi. Ecco. Però se voi vi limitate a trattarla così come un'informazione priva di qualità, non andate da nessuna parte, né per quanto riguarda la qualità della vostra vita, né per quanto riguarda il lavoro. Perché sapete quanta altra gente che prende le cose così c'è in giro? Milioni di persone. E perché qualcuno dovrebbe scegliere voi? Perché siete simpatici? Siete carini? No. So, brutte cose da dire, però io da anni mi sono vista la faccenda del no di cui parlavamo prima, diciamo che sono in grado di dare le cattive notizie. Allora, se voi pensate che basti il minimo per ottenere qualcosa, sbagliate. Per ottenere qualcosa oggi serve molto più di quanto sarebbe lecito chiedere, peraltro, perché non vi sto dicendo che sia d'accordo. Però è anche vero che questo tipo di dinamica si innesca perché se da una parte ci sono delle pretese assurde, dall'altra ci sono dei comportamenti che sono totalmente desolanti. E se qualcuno non prova almeno a farvi vedere che si può fare diversamente, voi non avete neanche nessun tipo di pietra di paragone. Vabbè, ok, sono tutti uguali, tutti una rottura di coglioni, e allora sai che c'è, anch'io. Ma non è così. C'è fior di gente che fa bene il suo lavoro, fior di gente che si stanca per fare il suo lavoro e fa cose che gli danno soddisfazione e gli permettono di poter dire io lo faccio così, tu puoi dirmi quello che ti pare, tu ministero, tu ministro, tu chiunque vogliate che sia. Allora, ecco, però, di nuovo, bisogna accentuare il carattere processuale del discorso. Io non sono da solo a fare lezione, ci siete anche voi. E il tenore della lezione è anche dato in larga parte da voi, da quanto siete attenti, da quanto mi date retta, da quanto siete anche disposti a dirmi ma che cazzo stai a dire, perché non, nessuno ve lo proibisce, no? Ecco, questo è un rapporto di cultura attiva. Perché se voi non vi sentite parte del farsi del sapere, voi non lo farete mai il sapere, non saprete mai. Avrete delle nozioni, delle informazioni, cose che hanno tutti. No, pensavo fosse un intervento così random. Ok, quindi diciamo che c'è disegno in ciò che io faccio. Però, e qui viene la parte, questa è la parte carina, la parte dopo è antipatica. Qui viene la parte dopo per cui, allora, tanto per dirvi quanto siete a volte disarmanti, c'è qualcuno che vende le sbobbinature delle mie lezioni. Fatte
Fatte male.
male. E le mie lezioni sono gratis online, da sempre. Non so se è chiara sta cosa. Sono gratis online da sempre. Qualcuno non riesce neanche a sbobbinarsele. Capite? Non, manco quello, c'è manco la questione. Eccolo. Vuoi dirci qualcosa? No.
Si accende il
Però
microfono
datti
meglio.
l'audio.
Adesso
No.
siamo noi il problema, mi sa.
Siamo noi il problema?
Che non abbiamo l'audio, sì.
Meglio se lo scrivo in chat, magari allora.
Scrivici in chat, se mi senti scrivici in chat, sennò devo cominciare a fare tutte le cose. Com'era?
La coreografia.
Mi ricordo vagamente di quando eravamo piccoli. Non sentite niente, temo. Non so perché, ma ho un feeling. Ah, è console io stavolta. Professore, no, non ti sento, però posso rispondere. Tu mi senti? Dammi un cenno. Allora, noi la sentiamo perfettamente. Ok, allora, Francesco, che credo fossi tu che eri prima in, come dire, in,
Abbiamo visto in
il
faccia,
Joker
credo.
dipinto da Nolan dipinge bene la teoria del caos? Ottimo, bella domanda. Questa è una bella domanda, ma abbastanza complicata, nel senso che richiederebbe una serie di distinzioni, perché a me è piaciuto molto Joker, però qualcosina non è che mi tornasse particolarmente. A volte forse è stato un po' troppo semplificato, e mo cerco di spiegarvi perché, però prima i testi. Allora, esiste un libro molto bello che si chiama Chaos, la nascita di una nuova scienza, scritto da James Gleick, scritto Gleick. Che è uno dei pochi giornalisti scientifici che sanno quello che fanno. Per chi volesse, c'è anche un altro libro di James Gleick sull'informazione, che si chiama, se non sbaglio, proprio L'informazione, che è molto molto interessante anch'esso. Fra tutti e due ci sarebbe quello sulla complessità di cui parlavo alla lezione precedente, però devo un attimo far mente locale, mi guardate come si chiama l'autore, per favore.
Di che?
Un libro che si chiama Complessità, Complexity, Mitchell qualcosa se non sbaglio, ma non me lo ricordo mai. E questi sono dei testi, diciamo, introduttivi
Mitchell
abbastanza.
and Ness.
Scusami?
Mitchell and Ness.
No.
Complessità, uomini e idee al confine tra ordine.
Roger Lewis.
Mitchell?
È che ce ne sono tanti, è troppo
Lo so.
facile come titolo.
Com'è il titolo? Complexity e basta.
Waldrop, è lui, lui, lui. Mitchell Waldrop. Allora, aspettate che provo a condividerla un attimo la cosa, vediamo se riesco.
Uomini idea al confine tra ordine e caos.
Se non vado errato, la traduzione italiana è di Baricco. Eh già, questa è la mia edizione proprio. Allora, la mia edizione italiana è di Baricco. La traduzione. Quindi il testo che vi dicevo io è questo qui di Mitchell Waldrop, che è un altro grande giornalista scientifico che sa quello che fa. Quindi sono testi leggibili, non sono facilissimi. Io mi sono dovuto andare a studiare tutta la teoria dei numeri da quando avevo fatto lo scientifico, perché ci sono un po' di passaggi un tantino così. Però, insomma, in linea di massima, se uno non sta a fare troppo lo specifico, diciamo che lo può fare tranquillamente. E l'altro invece è questo. Eccolo qua. Ah, scusate, ho messo con l'H e quindi mi ha dato le edizioni italiane. Ci sono entrambe in italiano. Eccolo qua. Ah, vedi che belli tutti questi nuovi. Il mio è vecchio come il cucco, poveraccio. Vabbè, comunque, insomma. Questo qui, che vedete, è l'effetto farfalla e quello dietro è l'attrattore strano. Quindi stiamo parlando di una serie di teoremi e di scoperte scientifiche di grandissima caratura e di grandissima, come dire, non ovvietà. Però sarebbe opportuno saperlo perché sono una serie di scoperte che minano radicalmente alla radice il nostro, chiamiamolo così, buonsenso pratico. No? L'attrattore strano è tutta un'altra serie di scoperte che stanno facendo altri che se ne occupano, cioè, vabbè, inutile che vi dica dei nomi random, tanto è uguale, è che non c'è una regolarità statistica, né le leggi della statistica valgono per alcuni processi. Dicono grandi autori che studiano all'Istituto di Santa Fe, di cui viene descritta la nascita nel libro di prima, in Complexity, che se noi veramente dovessimo ritenere che la vita è nata per accoppiamenti casuali di componenti all'interno del famoso brodo primordiale, che suppongo avrete sentito nominare, ditemi di sì. Vedo degli sguardi persi che non mi fanno ben pensare. Ecco, vedi. Qui, mai dare per scontato, ma qui mi comincio a non poter più dare per scontati manchi i verbi, se continuiamo così diventa complicato parlare. Ad ogni modo, sto brodo primordiale sarebbe la zuppa dalla quale sarebbe nata la vita, tanto per capirsi. Allora, dicono questi che sono dei Nobel della chimica, quindi non parliamo dei pizzafichi, gente con un minimo di voce in capitolo, dice che se per caso noi veramente pensassimo che la vita è nata a furia di incroci casuali dentro queste pozze del Pleistoceno, di quanto è stato, probabilmente ci vorrebbe una vita dell'universo pari a 7, 8, 10 volte quella che c'è stata fino adesso, perché i numeri della semplice probabilità che tutto si combinasse così da portare alle molecole che poi hanno dato origine alla vita sono quelli. Quindi quello che loro ci stanno cercando di dire, e lo stanno cercando di dire, ripeto, con strumenti di scienza dura, se vogliamo chiamarla così, quindi quella che normalmente viene presa sul serio, è che sembra ci siano delle corsie di preferenziali per certi avvenimenti in certe situazioni. E la teoria del caos non è semplicemente quella che vi ho detto, la farfalla, no? L'attrattore, eccetera. Ma la teoria del caos dice che tra un sistema molto ordinato e un sistema molto caotico esiste una fase di transizione dove le cose accadono più velocemente. Il bordo del caos si chiama questo, the edge of chaos, lo trovate in tutte queste cose. E quindi cosa ci dice di fatto? Quello che sto cercando di dirvi io, nella mia modesta umiltà da anni, ovvero sia che se tu riesci a tenere un equilibrio molto dinamico fra due cose opposte, lo stato in cui sei in quell'equilibrio è lo stato più produttivo, creativo, efficace, dove nasce la vita. Quello è il punto, capite? Perché tutti questi studi sistemici che vengono fatti anche dai grandi fisici, dai chimici, da chiunque, rivelano alcune cose, ovvero sia che se c'è troppo ordine i sistemi muoiono presto, perché troppo ordine è mortifero. E questo ce lo dovremmo ricordare quando ci sono i famosi trade-off per la sicurezza, no? Sono disposto a cedere qualunque cosa purché me proteggiate. Ecco, però, mori lì. Il sistema non è in grado di sopravvivere, perché troppo ordine è paralisi. Troppo caos, viceversa, è talmente eccessivo che le cose non riescono più a combinarsi in nessun modo, quindi anche lì muoiono rapidamente i sistemi. L'unica fascia nella quale ci sono sistemi di successo è il bordo del caos. Quando sei proprio lì lì per, ma non. Ok? Quindi questo è quello che ci dice. E noi abbiamo, nella storia della nostra terra, avuto numerosi momenti di bordo del caos. C'è stato un momento che è quello del Precambriano, in cui sono comparse improvvisamente milioni di specie animali mai viste, che gli scienziati ad oggi non capiscono come diavolo possa essere accaduto, perché sembrava che se vai a prendere gli strati precedenti è una situazione abbastanza tranquilla, poi improvvisamente da quel punto in là i fossili si sprecano, mai visti, felci, unicellulari, poi sono arrivati un casino della Madonna, poi basta. Come funziona sta cosa? Ecco, funziona così. Il modo in cui le cose accadono nella natura è molto lontano da quello che noi ci stiamo raccontando, ragazzi. Non c'è nessun tipo di progressione sistematica e regolare verso il futuro migliore. Se ne sarete, suppongo, accorti. Quello era un tipo di narrazione che veniva fatto prima, no? Durante la modernità, in cui si riteneva che il domani sarebbe necessariamente stato migliore dell'oggi. Io sono un figlio di quella narrazione. A me è andata ancora piuttosto bene, anche se non direi che sto meglio adesso di come stavo qualche tempo fa, però insomma diciamo che ho retto botta. Ma dalla mia generazione in poi è cominciato a diventare piuttosto discutibile la pretesa di poter ottenere quello che avevano i miei genitori, ma se vogliamo tornare alla faccenda degli status acquisiti e degli status ascritti. Riuscire a mantenere lo status di partenza non è più manco così banale in sé, figuriamoci migliorarlo. Perché i processi di mobilità di cui abbiamo già parlato sono disgraziatamente fermi. Perché questa pretesa di poter avere un futuro costantemente in un'evoluzione controllata e positiva è assurda. Noi non abbiamo gli strumenti per queste garanzie. Abbiamo gli strumenti per illuderci in proposito, quello sì. E poi ci sbattiamo il grugno, come stiamo facendo adesso. E oggi ci troviamo in un sistema che dal mio punto di vista è iper ordinato. Abbiamo burocrazia a dei livelli impensabili, pretese organizzative a dei livelli impensabili, formalizzazione e modellizzazione del sapere a dei livelli patologici. Tutto questo impedisce il pensiero creativo, non lo aiuta, perché il pensiero creativo è quello che pia i pezzi dove capitano e li mette insieme così, un po' a casaccio, come i ragazzini. Non a caso, se andiamo a prendere il buon Eraclito, che è uno dei miei filosofi preferiti, dei quali forse avrete sentito parlare, cosa diceva Eraclito? Eraclito, il futuro e il destino è un bambino che gioca a dadi. Che sono quegli aforismi per cui tutti dicono, chissà che cazzo voleva dire questo. No, no, voleva dire delle cose anche non particolarmente banali, però comprensibilissime. No? Eraclito, nei suoi frammenti, che sono pochi ma sono molto densi, molto belli, parla spessissimo di gioco. E io ho letto recentemente un fisico del secolo scorso, si chiama David Bohm, che era un gran bel tipo, che ha scritto un libro nel quale dice il pensiero scientifico deve essere lasciato libero di giocare. E parliamo di un fisico che è stato uno dei principali interpreti della fisica quantistica del Novecento. Quindi, di nuovo, non parliamo di uno che sta fuori a giocarella con le palle. Qui parliamo di uno che aveva le palle, ma non le faceva roteare. E è il primo a dire stiamo uccidendo il pensiero, perché questa adesione a dei diktat, a delle norme, a dei dogmi, non scusatemi, non delle norme, ci sta facendo perdere la capacità di pensare il nuovo. Quindi quello di cui noi abbiamo bisogno, e voi come nuova generazione che dovrebbe occuparsi della sicurezza, dovrebbe avere come dettato epistemologico, deontologico, è pensare il nuovo, perché noi con gli strumenti che abbiamo messo in campo stiamo ottenendo l'esatto opposto. E non è un caso che voi siate qui, perché i corsi sulla sicurezza sono i corsi che rivelano qual è la fragilità del sistema oggi. Se fossimo in una società sicura, voi non sareste qui. E qui non parliamo più di una sicurezza, scusatemi, senza offesa per nessuno, banale, nel senso del signore che viene a casa e me deruba. Qui parliamo, come dice Beck, di una sicurezza ontologica. Parliamo del fatto che non capiamo più il mondo, non capiamo perché siamo nel mondo, non capiamo di chi dovremmo fidarci al mondo perché ci dica quello che dovremmo fare. Abbiamo perso letteralmente la bussola. Quindi il punto è lì, è questa situazione, che è una situazione che deriva dalla fine di un paradigma, che è il paradigma moderno, che ci sta facendo vivere questo clima così soffocante. Oggi la barista al lago di Bolsena mi dice, Madonna, mi fanno un'ansia queste cose alla televisione, ed è vero, succede qualunque banalità. Io adoro, a me piace, devo dire, il telegiornale di Sky, però anche loro ogni tanto si fanno prendere la mano. Allora, adesso c'è un problema con i vaccini dell'influenza, il titolo della questione è caos influenza. Tu guardi il telegiornale e dici, oddio santo, ma che è successo? Che starà capitando? Quale tipo di mostro verrà a bussarmi alla porta? Ma non è così, è semplicemente un problema di approvvigionamenti, ruberie, le solite cose, insomma, niente di cui starsi a stranire più di un tot, no? Però viene presentato con dei toni ogni volta, no? Come è una mano alzata o no? Ok. E eccetera. Ok? Quindi questa cosa, questo clima che interpreta, come dicevamo poco fa, le cose sempre nel peggiore dei modi, non è nostro. Non ci appartiene, perché se l'uomo fosse stato così sin dall'inizio ci saremmo estinti già da qualche migliaio d'anni e non ci staremmo a porre problemi ulteriori. Invece noi abbiamo sempre pensato di potercela cavare in un modo o nell'altro, con certe forme, diciamo, un po' meno ossessive di quelle che stiamo mettendo noi in campo oggi. E questo ve lo dimostro ora parlando della teoria del caos da un punto di vista positivo, no? Che viene raramente in mente, ma è lì. Esattamente come tutti gli altri, ovvero sia, è vero che posso combinare dei casini inauditi, ma posso anche ottenere dei risultati che non mi sarei mai sognato. Perché non mi viene in mente questo? Perché occorre che qualcuno me lo faccia vedere davanti al naso e mi dica: ti rendi conto che se vale l'uno vale anche l'altro? Allora la domanda è: secondo voi, Mahatma Gandhi, nell'ipotesi che sappiate di chi sto parlando, credeva di diventare Mahatma Gandhi? È sempre stato Mahatma Gandhi? È nato Gandhi? No, era un indiano sfigato, che, secondo ogni logica, non avrebbe dovuto cavare un ragno dal buco nella sua vita. Doveva morire di fame, come la gran parte dei suoi pari, e buonanotte ai suonatori. Quando ha cominciato lo sciopero del sale, la marcia del sale e tutte le grandi cose che l'hanno reso Gandhi, pensate che avesse già milioni di seguaci? No. È semplicemente uno che l'ha fatto perché secondo lui andava fatto. E la fortuna, la sorte, gli dèi, chi vi pare, non mi interessa, hanno fatto sì che da uno che non contava niente sia diventato Gandhi. Quindi, perché vi sto dicendo questo? Perché il grande alibi dietro il quale si nascondono moltissimi miei colleghi con pari età, pari tutto, e voi in larga misura, e che vuoi che cambi se anche faccio qualcosa? Perché ragioniamo ancora come prima del caos, per cui una persona da sola contro 8 miliardi, che vuoi che faccia? Tanto vale lasciar perdere, è lì che hai perso, perché non c'è nulla che ti vieti di pensare che il tuo agire farà la differenza nei destini del mondo. Esempio più a portata di mano: la famosa Greta che tutti prendono in giro. Ma secondo voi, quando si è andata a sedere davanti al Parlamento danese, pensava che avrebbe fatto sto casino? Era sola come un cane, col suo placard in mano, è andata a dire ai potenti del suo paese: avete rotto i coglioni, io ve lo devo dire, dopodiché fate quello che vi pare. E de punto in bianco erano milioni di persone per strada. Non è esattamente lo stesso tipo d'assurdo per il quale, che vuoi che faccia? Però poi è successo. Magari non ti ha fatto piacere perché sei malata, perché c'è un sacco di madonne, perché non volevi diventare questo. Perché un'altra delle cose che va tenuta presente, come dice il Vangelo, è bussate e vi sarà aperto. E questa pure dovrebbe dirci cose, ma c'è sempre la clausola successiva: ma poi dovete entrare. Perché se tu bussi, ti aprono e poi tu dici no, grazie, scherzavo, e vai via, c'è qualcosa che non quadra. Per cui quando agisci devi mettere in conto sia che potresti combinare dei casini infernali, sia che potresti avere un successo ben superiore alle tue aspettative, un successo che porta poi responsabilità. Perché adesso Greta non può più dire: ragazzi, ok, non mi sono stufato, continuate voi. Sarebbe carino, ma non può. Non so se è chiara sta cosa. Quindi il problema della teoria dell'azione, che è quello di cui stiamo parlando, se la decliniamo utilizzando il discorso del caos, è questo: è che il fatto che voi non facciate nulla perché tanto non serve è un alibi, nient'altro. Non so se questa cosa è chiara. È una scusa, è un ottimo modo per non fare nulla nella propria vita, ma non sentirsene in colpa, perché da qualche parte sotto il dubbio che poteste fare qualcos'altro c'è. Lo so che c'è. Ok? Okay. Però la ragione, come dicevo oggi ai vostri colleghi della magistrale, che è un po' puttana, perché di fatto lo è, vi mette a portata di mano degli strumenti per potervi tranquillizzare, rassicurare, assolvere. Che cosa, tanto vabbè, non l'ho fatta sta cosa, ma tanto se anche l'avessi fatta, che cosa vuoi che cambiava? Perfetto. Però c'è un solo caso nel quale le cose non cambiano, quando tu non fai niente. Quella è una garanzia. Oppure te cambiano contro, perché ovviamente, no? Qualcun altro magari ha pensato che forse poteva agire. Quindi se noi vogliamo essere sicuri che non accada mai nulla, non facciamo mai nulla e siamo a posto. Ma l'idea che noi non facciamo nulla perché tanto non fa la differenza è un'idea errata. È un'idea in malafede ormai, perché noi abbiamo, a parte le prove della cronaca, ma abbiamo anche, ripeto, delle fortissime basi teorico-scientifiche in proposito, no? Sul fatto che non c'è affatto nessun tipo di necessità nell'accadere di cose con poche probabilità. Anzi, noi, no? C'è uno dei miei autori fantasy preferiti che si chiama Terry Pratchett, che diceva: c'era una possibilità su un milione che accadesse e quindi ovviamente avvenne, perché è sempre così, no? Meno ti poni dei problemi e quindi poi quelli di solito accadono, alla faccia della statistica, alla faccia delle nostre necessità di previsione. Non so, non credo lo sappiate, ve lo racconterò io. La Nuova Zelanda a un certo punto si è trovata con un blackout di dati che è andato avanti tipo una settimana, quindi figuratevi un'intera nazione fuori dalla connessione internet per una settimana qualche anno fa, i danni. Perché? Dice, vabbè, madonna, che hanno fatto? No, loro hanno fatto una cosa, hanno fatto una dorsale più un'altra dorsale nel caso dovesse accadere qualcosa alla più importante. E che è successo? Che la prima dorsale ha rosicchiata un topo. Anche lì, no? Però dice, vabbè, c'è quell'altra. E in quell'altra un contadino ci ha piantato un palo. E si erano dimenticati di specificare che stava passando di là. Quindi, in 2 giorni, sono accaduti 2 avvenimenti che tutte le statistiche hanno ritenuto assolutamente impossibili a verificarsi, sia da soli che figuriamoci in coppia, e la Nuova Zelanda è rimasta priva di connessione a internet. Questo per dire che capitano. Le cose capitano. Che uno dica, ci pensi, creda, si racconti, non gliene può fregare di meno, magari no, ma magari sì. Ok? Quindi, ripeto, questo quando, ormai ci stiamo, ovviamente l'abbiamo già fatto, ma diciamo che la prossima settimana sistematizzeremo queste osservazioni su struttura e azione in modo un attimo più manualistico. Però il punto centrale è esattamente questo: la teoria dell'azione è difficile da sostenere finché tu ragioni nei termini di una meccanica banale come quella di Laplace, in cui a azione corrisponde effetto della stessa portata. Se dovessero star così le cose, avremmo perso da mo', no? Ma se tu invece ragioni nelle nuove linee della fisica quantistica e della teoria del caos, una semplice azione banale può far crollare interi sistemi, una, o può rigenerare interi sistemi. E la puoi fare tu, chiunque. Non c'è bisogno di competenze, non c'è bisogno di lauree, non c'è bisogno di tutte queste fregnacce che ci stiamo raccontando. C'è bisogno di prendere posizione. Perché, ripeto, il gesto di Greta Thunberg è un gesto che si spiega in termini di esigenza interiore. Io lo devo dire, poi non mi interessa cosa accade, però per un senso di rispetto verso me stesso, io vi devo dire che voi state sbagliando. Si fa. Costa, ma si fa. Quindi, diciamo che lo dico perché ne ho fatti un certo quantum di questi gesti, quindi sono abbastanza ferrato in proposito. Si possono fare. Magari non fanno sta grande differenza, però vai a dormire serenamente, ti guardi allo specchio senza particolari problemi, un sacco di cose che sembrano banali, ma poi alla lunga non lo sono affatto. E quando finalmente le cose vanno per stracci, come avevi detto, vi puoi garantire quella simpatia. Io l'avevo detto, che non è una grossissima soddisfazione. Però, come dicono i Bare Naked Ladies, I wouldn't tell you I told you so, but I told you so. Quindi, l'ho fatto. Fateci due conti adesso. Ok? Ok. Allora, quindi dicevamo, il problema, come vedete, della teoria del caos applicata, è che se salta la proporzionalità tra effetto, causa ed effetto, si rivelano una serie di possibilità d'azione molto maggiori rispetto a prima, no? il mondo diventa molto più complesso, evidentemente, perché mentre prima appunto potevi limitarti a fare soltanto piccole cose perché tanto era inutile, ma improvvisamente avresti a portata chissà cosa. Perciò, insomma, ci sono anche qui pro e contro, ovviamente, però la cosa è molto molto più divertente. Allora, per combinare, ricombinare e avviarci a chiusura di quello che stiamo dicendo, cosa c'entra questo con le relazioni primarie? Perché vi ricordo che eravamo partiti da lì, no? Eravamo partiti dalla faccenda del radicamento dinamico di Michel Maffesoli, che è giusto appunto un ossimoro, ovvero sia una affermazione paradossale per certi versi. Ecco, là il mondo è paradossale. Il mondo lo fa spesso e volentieri, di andare fuori misura, di far cose che tu non ti saresti mai aspettato, di contraddire le tue leggi sulle quali hai investito tanto, tanta stanchezza e tanto entusiasmo. Ecco, fai queste leggi vanno per aria, saltano, non rispondono, non si sa più dove va, a quale santo votarsi, si dice in questi casi. Allora, perché dicevamo il radicamento dinamico è importante? Perché è esattamente quello che permette a Gandhi, a Greta Thunberg, a tutti quelli che a un certo punto decidono di affermare una posizione, di farlo. Perché è quello che ti dà il carburante, l'energia, la consapevolezza e la fiducia per poter pensare di aver diritto a una tua opinione individuale. Ed è solo lì che diventi quel famoso soggetto autonomo indipendente del quale abbiamo parlato l'altro giorno. Anche se di fatto non sei indipendente, perché di nuovo tu da qualche parte questa energia la trai, da te ma anche dal tuo network, dai tuoi rapporti, da coloro che hanno creduto in te, da coloro che ti hanno sostenuto quando non ce la facevi più. Perché questo succede, ragazzi, la vita è fatta così. Allora, se tu hai qualcuno che funga da rete, non è casuale che lo chiamiamo network, qualcuno che funga da rete è qualcuno che se cadi ti supporta. Qualcuno che non ti chiede conto, qualcuno che non infierisce, qualcuno che non profitta del fatto che sei indebolito per darti il colpo di grazia. No? Ecco, questo network è qualcosa che ti permette di andare per il mondo con maggiore sicurezza, anche se non ti serve, perché sai che c'è. No, è una forma di presupposto dell'azione, è un a priori. Tu vai per il mondo più sereno e tranquillo perché sai che se dovessero andare male le cose non sei solo. Perché sai di avere la capacità di affrontare degli imprevisti, perché sai di essere assolto da tutte queste procedure che abbiamo noi oggi perennemente fra i piedi, da tutte queste richieste formali vuote, eccetera, eccetera, no? Perché tu sei qualitativamente senziente, consapevole ed evoluto. Quindi nel tessuto delle relazioni umane si fondano e affondano le radici, non è casuale che usi il termine radicamento, ma Maffesoli, vedete quante cose puoi trarre da una parola. Una parola ben detta dice molto più della parola stessa, perché ti permette quella che un altro grandissimo autore che si chiama Gaston Bachelard chiamava la rêverie, l'immaginazione creatrice, il lasciare andare il pensiero su un argomento e trovare quei famosi echi di cui parlavo prima, no? Tu rifletti su un tema e piano piano questo tema ti cambia forma, si apre ad altre prospettive, ti rivela degli aspetti che non avevi notato e tu sei in grado di dire qualcosa di originale. Alle volte capita. No. Però ecco, capita quando tu ti cancelli, paradossalmente. Cioè, meno ingombri, meno intervieni in questi processi e più i processi portano frutto. Perché l'io, spesso e volentieri, è un intoppo, non una risorsa. L'io va bene fino a un certo punto. Vi faccio presente che lo stesso Kant, che è l'ultimo della lunga linea di coloro che hanno glorificato la logica, la razionalità, la res cogitans cartesiana e via, lui ha definito, alla fine della frasca, Kant ha trasformato l'uomo nell'io penso, quindi stiamo praticamente nel cogito ergo sum, ma un filo rivisitato, un po' peggio possibilmente, ecco, quindi. Ma lo stesso Kant, quando fa la critica della ragion pura, ti dice ci sono momenti nei quali va usata e altri in cui no. Non puoi ragionare sempre con questo tipo d'approccio. In altri casi è meglio che tu utilizzi altri strumenti. Certo, era un filosofo per cui non è che abbiamo né sto gran divertimento né queste grandi passioni. Però che un filosofo ti venga a dire calma, No, un filosofo ti crei la categoria del sublime. Kant è colui che ha parlato del sublime. Quindi parliamo, insomma, di atti di grandissima statura intellettuale. Però vuol dire questo, vuol dire che ci sono momenti nei quali puoi, come dire, legittimamente adoperare un certo modello di pensiero e altri nei quali non è il caso. No? Due banali esempi, uno di nuovo Wittgenstein e l'altro invece di una scrittrice americana molto in gamba che si chiama Rebecca Solnit, che ha scritto La storia del camminare, che è un gran testo, devo dire, ne parleremo. Ma diceva Wittgenstein giustamente, ma va bene calcolare alla perfezione la lunghezza di un ponte, ma non serve farlo per i passi di una passeggiata. Eppure noi siamo quelli che vanno in giro con gli smartwatch che ci dicono hai percorso 118,72 metri. E la spontanea risposta è sti cazzi. Che mi cambia a me se ne ho percorsi 118, 120, 115, 142? Dov'è la necessità di essere così precisi e rigorosi che devo avere un aggeggio che mi hanno venduto su internet, guarda caso, che continua a dirmi ho consumato N calorie, Z passi, 4 momenti di vita, la possibilità, 5 centesimi di possibilità di campare o morire dal giorno prossimo? Tutte queste informazioni quantitative, ma che mi servono quando campo? Possono servirmi se mi sto allenando per fare qualche grandissimo record ginnico. Possono servirmi se ho una qualche ragione, ma io sempre devo interpretare quello che faccio in questi termini. Per cui oggi ho percorso. Ciao, oggi ho percorso 1748 metri? No, sentite che suona anche strano. Oppure mi sono fatto un paio di chilometri di corsa, che è una cosa molto più, no? Alla portata delle nostre vite non rigorosamente definite da misurazioni assortite. Quindi questo è uno. Ci sono dei casi in cui è opportuno che io sia molto preciso nei miei conti, altri nei quali non si vede perché dovrei esserlo. Ma noi purtroppo lo siamo. E la Solnit, quando parla del passeggiare, osserva la stessa cosa in un'altra forma, in una forma che avevo già osservato anch'io. Non so quanti di voi facciano escursionismo. Bene. Ad ogni modo, quelli che fanno escursionismo sanno che andando a fare una passeggiata, di solito un'escursione, se tu fai un sentiero, a un certo punto ci sono dei viottoli che partono per le curve, no? E sono le scorciatoie. Che tu dici, vabbè, allora tanto quella traccia quella, no? Perché mentre un percorso sinuoso come quelli normali è poco faticoso, la scorciatoia di solito è una specie di pettata terrificante che però ti fa risparmiare tempo. Allora dice la Solnit, ma se io esco per il piacere di camminare, perché devo risparmiare tempo? Cosa mi spinge a tagliare le curve se tanto sono uscito per il piacere di camminare? Lasciami fare le curve in modo che, no, segua il ritmo del sentiero in qualche misura e magari riesca anche un attimo a rilassarmi. Ma no, noi siamo quelli che devono massimizzare i tempi anche quando non ce n'è nessun bisogno. Quindi se posso accorciare la mia discesa la accorcio, anche se è contro il senso di ciò che sto facendo, perché io non sto facendo una gara, sono uscito a camminare, perciò dov'è la ragione di risparmiarmi cose giocandomi possibilmente pure un ginocchio, perché se scendi per una rampa il rischio che ti saltino i legamenti c'è, no? Quindi perché lo fai? Perché noi siamo stati in qualche misura condizionati a un certo tipo di comportamento, a massimizzare tutto. Non so se era a voi che lo chiedevo ieri, no? Ma massimizzare a che fine? Cioè, se io ci metto un quarto d'ora di meno a fare la passeggiata, in quel quarto d'ora che faccio? Scopro delle grandi verità sul mondo? Qual è il motivo per il quale devo fare le cose di corsa così ho più tempo per fare che? Cosa? Dove sta scritto che io devo sacrificare la qualità di ciò che sto facendo in nome di un qualcosa che non so cosa sia? Che potrebbe essere un'attività spettacolare, ma molto più probabilmente un po', c'è un quarto d'ora che mi avanza, mo? Ecco. Allora è chiaro che c'è una spinta che è a prescindere dal risultato, da ciò che ottengo. È una spinta per cui, ecco, il famoso presenteismo, per cui esci la sera e devi andare in 7, 8, 10 locali, frequentare 7, 8, 92.000 feste, tutte uguali peraltro, eccetera, eccetera, eccetera. Perché hai questa sensazione che devi sempre trarre il massimo. Per cosa? Credo che sia opportuno che la vostra età cominciate a domandarvi perché perché fate certe cose, perché siete qui, perché frequentate certi giri, perché vi comportate in certi modi, perché non c'è nulla di ovvio in quello che fate. Nulla. Voi potete pensare che sia ovvio, ma non lo è. Quindi andare a cominciare a cercare le radici di questi comportamenti è già un buon modo per cominciare a conoscersi. Ok. Allora, detto questo, ragazzi,